punto 117, un salmo che viene citato nel brano che spiegheremo questa sera. Alleluia! Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia.
Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è con me, non ho timore, che cosa può farmi l'uomo?
Il Signore è con me e mio aiuto, sfiderò i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia, voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.
È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore.
Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
La scelta di questo salmo era, in un certo senso, scontata, perché questo salmo è citato nel brano che considereremo questa sera, nel brano che è la parabola dei vignaioli omicidi, così è il titolo corrente di questo brano. E il versetto è appunto quello che dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia, ma qualcosa che stupisce, qualcosa magari che scandalizza, perché ecco, Dio appunto non crea degli scarti. Eventualmente gli scarti li creiamo, li facciamo noi. Ma Dio utilizza ciò che noi scartiamo, addirittura facendone pietra angolare, cioè qualcosa di fondamentale, di essenziale. Ecco, è una bella parabola, una parabola allegoria, quella che considereremo questa sera. Qualcosa di previo, di collegamento allora fra questa parabola e i brani precedenti, perché c'è sempre qualche cosa evidentemente di specifico, di peculiare per il brano che si legge di volta in volta, però è evidente anche che ci siano dei collegamenti, ci siano degli intrecci con elementi e temi precedenti. Ecco, allora in questo brano io scorgo anche un collegamento del tema del potere di Gesù, un tipo particolare di potere di Gesù. C'è un collegamento perché si dice del potere di questa pietra che è scartata, ma anche due cose si dicono che si intrecciano in modo meraviglioso e in modo anche scandalizzante, se si vuole. Cioè, la prima cosa è quella della resistenza ad accettare, accogliere la volontà del proprietario della vigna, dell'uomo che, pater familias, che possiede la vigna, che è Dio. Ecco, la resistenza a produrre dei frutti. E però soprattutto l'altro tema che appunto si intreccia è la tenuta, cioè la fedeltà di Dio, di questo proprietario della vigna, nel suo piano di salvezza, nella sua volontà di vita. Ecco, il discorso specifico di questa sera è come si eserciti questo potere, questa fedeltà, questa tenuta e volontà di salvezza. Ecco, accettando proprio di essere Gesù la pietra scartata, di essere ucciso per dare la vita. Ecco, allora, la parabola dei vignaioli omicidi è un'allegoria della storia, sintesi della storia di salvezza, quindi sintesi della infedeltà dell'uomo e della fedeltà di Dio. Per cui noti come un crescendo di resistenza e di violenza da parte nostra e un crescendo della bontà da parte sua. Ecco, un crescendo della nostra volontà di rapire l'eredità, cioè la vita stessa di Dio, e la volontà di Dio di dare la sua eredità, cioè appunto la sua stessa vita. Direi che questo è un po' il ritmo e anche il contenuto della storia della salvezza. Se vuoi, a livello personale, di piccola storia nostra, e a livello anche più vasto, oso dire ecclesiale, sociale, cosmico, della storia più grande. La conclusione è che l'omicida avrà l'eredità e colui che rapisce accoglierà e capirà il dono. Ecco, questa è l'astuzia benefica di Dio, che utilizza anche il male. Noi utilizziamo per il male il bene, e Dio invece sa utilizzare, cioè noi utilizziamo il bene per il male, e Dio invece, qui è astuto, lo vedremo citandolo dal Salmo 18, Dio utilizza anche il male per arrivare al bene. Ma vedremo leggendo il brano. Ecco, ci introduciamo allora innanzitutto con la lettura di Matteo 21, 33, 46. Ascoltate un'altra parabola. C'era un proprietario che piantò una vigna e la circondò con una siepe. Vi scavò un frantoio, vi costruì una torre. Poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò altrove. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi, i suoi schiavi, da quei vignaioli a prenderne i frutti. Ma questi vignaioli presero i servi, gli schiavi, e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi, più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e avremo noi l'eredità. E presolo, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: sterminerà miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nella scrittura: la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo, dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Chi cadrà sopra questa pietra sarà contuso, segnato, e qualora essa cada su qualcuno lo stritolerà. Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta.
Dicevamo all'inizio che Gesù recupera in questa parabola un agire di Dio che, più che essere l'agire creante, è un agire che va invece a recuperare qualcosa che altri hanno fatto. E Dio recupera. Dio non è solamente colui che crea, ma adesso è colui che recupera quella creazione inquinata, che è la creazione che da Adamo in poi è uscita dalle nostre mani, insomma. Ed è questa parabola, appunto, la parabola della storia umana. La storia umana è una storia nella quale si produce spazzatura, e nella quale questa spazzatura viene assunta da Dio come pietra d'angolo di una costruzione misteriosa che è il suo regno. E vedete, l'uomo butta tutto, fino a buttare Dio, butta via tutto e Dio recupera tutto, meno se stesso, perché il dono che fa rimane, insomma. Possiamo vedere così questa parabola versetto per versetto, è effettivamente la parabola della storia umana, vale sì. Dire, si parla di quello che in qualche modo ciascuno di noi può sperimentare giorno dopo giorno in questo mondo concreto in cui ciascuno di noi vive, insomma.
Sì, dice giustamente la parabola della vicenda umana, ma va detto anche che, risentendola adesso, è esattamente la parabola che riguarda la vicenda di Gesù innanzitutto. È la previsione dettagliata financo di quello che succederà a Gesù e di quello che Gesù accetterà. Però proprio per questo diventa anche un po' la parabola, allegoria della vicenda umana. Primo versetto, allora, ascoltate un'altra parabola. C'era un proprietario, ecco, il latino è il pater familias, cioè più che padrone, ecco, è un padre di famiglia, che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò altrove.
In questo versetto è sintetizzato tutto il fare creante di Dio. C'è prima di tutto quel Dio che decide di creare l'uomo e poi, quando ha deciso di crearlo, ritiene importante creargli anche un ambiente vitale in cui metterlo. E allora crea questo giardino, e il giardino in Israele non è tanto un giardino fatto di prati, ma è un giardino di alberi da frutto, è un giardino di alberi che sono buoni da mangiare. Allora crea questo giardino, lo circonda con una siepe, e la siepe è il luogo che è quel confine che distingue il giardino dal deserto. Anche qui bisogna che ci ambientiamo in Israele, nella configurazione geografica di quel luogo. Creare una siepe vuol dire creare un luogo, una specie di oasi, un luogo dove ci sia l'acqua, dove ci sia la fertilità. Questo giardino, quindi, simbolicamente, con questa siepe, con la torre, che diventa figura in qualche modo di un riferimento all'alto, di una presenza di Dio. Questo giardino appunto diventa il giardino della relazione, il luogo dove ciascun uomo può vivere la sua dignità umana nell'incontro, nella relazione, nella comunione con l'altro. Questo giardino, dove viene piantata poi la vigna, che è l'albero della benedizione per eccellenza, la vigna è figura della benedizione di Dio, è una benedizione che non ha termine, una benedizione che apre in qualche modo all'esperienza di Dio stesso, in quanto apre alla festa, rende possibile un'esperienza spirituale, nel senso dell'esperienza dello spirito. E in questo giardino, questo giardino e questa vigna sono poi figura di Israele stesso, e qui è l'Israele così come i profeti lo sperimentano, cioè quell'Israele che era una bambina appena nata e abbandonata nella steppa, che viene scelta, viene vestita, viene lavata, viene curata da questo uomo che passa, fino a farla crescere, a farla diventare sua sposa. Ecco, questa è la vigna, è Israele, l'ultimo di tutti, il meno degno, che viene proprio per questo scelto da Dio. Dio costruisce l'uomo, costruisce il suo popolo e poi se ne va, lascia questo popolo, e questa è l'esperienza dell'uomo. Dio è in qualche modo lontano, ma non perché si disinteressi di noi, ma perché crede profondamente nella nostra libertà e ci lascia agire, ci lascia muoverci in questo mondo così come siamo capaci di costruire questo mondo. E questo mondo è affidato alla cura dell'uomo, ed è l'unico comando che Dio dà all'uomo, quello di trasformarsi in agricoltore di questo mondo, di custodirlo, coltivarlo, ossia umanizzarlo. È un mondo che va umanizzato, E questo compito è affidato a noi. Dio è lontano. Dio non interviene in qualche modo in questa storia, perché è storia dell'uomo. È storia affidata nelle mani dell'uomo.
Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto.
È il tempo dei frutti, è il frutto per eccellenza di cui si parla nella scrittura, è l'amore. Tutto quello che Dio fa per l'uomo è comunicargli il suo amore gratuito. I frutti che Dio chiede all'uomo sono i frutti di questo amore. Cioè, su questo mi pare importante sottolineare una cosa, che i nostri frutti non sono in qualche modo ciò che noi dobbiamo fare, ma sono ciò che ci è reso possibile da questo Dio. Cioè proprio l'amore che il Signore ci dona gratuitamente rende possibile nella nostra vita vivere un orizzonte che è quello dell'amore, un amore che viene restituito, ma un amore che io posso vivere, non che io devo vivere. Mi è reso possibile amare da questo Dio. I frutti sono in qualche modo l'espressione di che cosa è l'albero, e l'albero è tutto ciò che Dio fa per noi, che rende possibile restituire questi frutti. Ecco, Dio va a cercare questi frutti, ma che cosa succede?
Ma questi vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Forse va detto qualcosa anche circa, beh, innanzitutto a compimento di quanto diceva, a completamento, circa i frutti. Pensavo una cosa, che non è che Dio venga quasi come l'esattore delle tasse, ipotetico, soprattutto mettiamo di ambientarlo in quel tempo, l'odiato esattore per conto dei Romani, esigeva il tributo, esigeva la tassa. Ecco, quasi che Dio allora venga ad esigere qualcosa per sé. Stavo pensando che i frutti di questa vigna non se li prende il padre di famiglia, il proprietario. I frutti di ciò che coltiva l'uomo li gode l'uomo. E in qualche modo, allora, se ecco, Dio esige che l'uomo porti frutto, è perché vuole che l'uomo mangi di questo frutto, di questi frutti. Vuole che noi siamo contenti, viviamo con un tipo di relazioni che siano gratificanti. Non per sé. E dicevo qualcosa circa questi servi che vengono mandati. Ecco, possono essere i diversi inviati di Dio attraverso i secoli, nella storia di Israele. Direi che principalmente sono i profeti. Perché se Dio è comunicazione, comunione, è parola, ecco, allora, esponenti tipici di questo tipo di servizio sono i profeti, cioè coloro che riferiscono la parola di Dio, coloro che si fanno un po' interpreti della parola di Dio, che si fanno coscienza lucida, vigile di come stiano andando le cose nei confronti di Dio e nei confronti degli altri, no?
Sì, il profeta è quella figura particolarissima, presente solo in Israele, vedete, in tutte le religioni dell'epoca, il profetismo è una esperienza tipica di Israele, che definisce in qualche modo il tipo di esperienza che fa Israele. E il profeta è l'uomo potremmo dire spaccato in due, perché è pienamente inserito nel suo popolo di cui fa l'esperienza del peccato, della lontananza da Dio, dell'abbandono di Dio, proprio di questo popolo, del tradimento, e nello stesso tempo è l'uomo che comunica con Dio, che ne trasmette la parola, che in qualche modo ne vive fino in fondo l'ansia paterna, per cui è l'uomo a metà, è l'uomo in qualche modo solo, sospeso tra questa umanità lontana e questo Dio che cerca di raggiungerla.
La sorte di questi profeti: uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono.
In queste tre espressioni c'è la sintesi non solo della storia di Israele, ma anche poi della storia della Chiesa. Vedete, il primo martire è Stefano, che viene lapidato. Allora è già presente in qualche modo questa prima Chiesa che continua a vivere l'esperienza profetica.
Di nuovo mandò altri servi, più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo.
E vedete, ci sono tre invii in questa parabola e sono in un crescendo stilizzato attraverso il numero. I secondi che vengono inviati sono maggiori, più numerosi dei primi. E vedete, qui c'è l'immagine di questo Dio che è sconvolgente, perché davanti al pericolo è disposto a giocare di più. Normalmente uno ragiona all'incontrario, cioè lì dove c'è più pericolo gioco di meno, sto più attento. Invece, proprio perché i primi vengono trattati in quel modo, Dio raddoppia il gioco. È un Dio che spreca, è un Dio che ama sprecare, è un Dio che ama perdere.
Quantomeno sprecare, tentare. Uno può pensare, vabbè, qui rischia la vita di altri. Bene, il versetto seguente dice esattamente che da ultimo, infine, mandò loro il proprio figlio, il profeta. Mandò il proprio figlio dicendo: avranno rispetto di mio figlio.
C'è un testo parallelo di Marco che, quando parla dell'invio del figlio, dice così letteralmente: aveva ancora un figlio solo, quello amato. E ricorda tanto questo testo, quella parabola che troviamo nell'Antico Testamento, dove si parla di quel pastorello che viveva accanto ad un grande proprietario di bestiame, che aveva una sola pecora. E vi ricordate la parabola del profeta Nathan?
Secondo Samuele, capitolo 12, sì.
Quella parabola che il profeta Samuele racconta a Davide, il profeta Nathan racconta a Davide dopo il peccato con Bezzabea. Allora parla di questo pastorello, che è una figura misteriosa, che aveva una sola pecora che custodiva come pupilla del suo occhio, che mangiava nel suo stesso piatto, che dormiva sul suo seno. Ecco, vedete, questa immagine in qualche modo qui è presente nella parabola che racconta Gesù, e Gesù esprime il suo rapporto col Padre proprio in questo modo, dicendo: questo unico figlio amato, in cui il Padre si rispecchiava, che amava con un amore irriproducibile. Ecco, aveva ancora solo questo figlio, e che cosa fa? Lo manda dicendo: avranno pietà almeno di lui. E qui vedete quanta ingenuità e quanta fiducia nel cuore umano ci sia in questo Dio che è lontano perché ha fiducia di noi, perché sa che può giocare sul cuore umano, perché al di là di tutto crede che questo cuore sia un cuore di carne. E quanto ci vorrà perché questo cuore che è un cuore indurito in realtà, poi venga scalfito, insomma.
Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità.
Questo è il ragionamento che fa Adamo a suo tempo, quando vede quell'albero e dice: quell'albero lì rappresenta la presenza di Dio nella mia vita, se io elimino quest'albero, cioè trasgredisco il comando, Dio lo cancellerò dalla mia vita e io sarò il padrone di questo mondo che lui mi ha dato. Perché, vedete, misteriosamente gioca in noi questa paura di fondo di non essere gli autori di ciò che ci è dato. A noi non va bene che quella vita che è nostra e che ci è data perché appunto noi la possiamo giocare in questo mondo, non va bene che questa vita non dipenda da noi, non nasca da noi. Non siamo noi gli autori di questa vita. E qui tutti gli sforzi che l'uomo fa per impadronirsi della propria vita e di quella degli altri. E allora è questo meccanismo perverso, ingannevole, per cui l'uomo si appropria di ciò che Dio gli vuole dare in dono, perché non gli sta bene che venga da un altro questo dono, non gli va bene il dono, non gli va bene ragionare con questo schema del dono.
Sì, il fatto, questo meccanismo di non accettare la vita come dono, proveniente da altri, perciò. In qualche modo è come se volessimo davvero generare noi stessi, essere padre e madre di noi stessi, principio della nostra vita. Ecco, può esprimersi in forme drammatiche o può essere interpretata in termini psicologici, ma è qualche cosa che c'è, è un dato di fatto. Non ci sta bene appunto che la vita ci sia donata, quasi che non volessimo essere debitori. Ecco, la vita è mia, me la gestisco io. Se è di un altro, forse mi è data in amministrazione, in qualche modo devo render conto. Ecco, questo innesca tutto un processo che ci mette in un atteggiamento di ribellione. Questo succede, appunto, lo citava Beppe, in Genesi, capitolo 3. Da lì in avanti. Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità, la vita. E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Qui viene anticipato quello che avverrà a Gesù. Gesù verrà prima di tutto cacciato fuori, morirà come il maledetto dalla città, dal recinto della città, dall'oasi venivano cacciate tutte gli oggetti scomodi, la spazzatura e i maledetti. E Gesù farà la fine di queste tre categorie di persone, in quanto spazzatura, in quanto oggetto maledetto, in quanto persona scomoda. Fuori, verrà cacciato fuori e ucciso. È ucciso. E tutto il Vangelo da qui in poi sottolineerà quello che viene messo in atto perché questo Gesù venga ucciso, perché non ci si accontenta che questo uomo muoia, no, questo uomo deve morire e tutto quello che avverrà sarà un omicidio premeditato. Gesù muore perché è ucciso.
Sì, la sua, si capirà, non è una morte accidentale, un incidente di percorso. Giustamente si può dire, ecco, Gesù non morirà, sarà ucciso. che un'altra cosa. E a questo punto allora la domanda che coinvolge gli ascoltatori: quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: sterminerà miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo.
Interessante che questa risposta la danno gli altri, la danno coloro che ascoltano. Cioè, questa parabola è molto chiara ed è tipico delle parabole quello di condurre colui che ascolta a prendere lui stesso posizione e a dare lui la risposta. E in qualche modo questo non è un meccanismo per ingannare gli altri, ma è il modo che Dio nell'arco di tutta la storia della salvezza utilizza con noi. Dio ci conduce a vedere delle cose, a renderci conto di determinate cose che avvengono, affinché noi possiamo dare la risposta. Ora, quella vita che il Signore ti ha donato è una vita che poi diventa tua e nella quale sei chiamato a dare una risposta. Allora, in forza di questo amore con il quale io ti ho amato, tu che cosa decidi? Che cosa mi rispondi? Io ho fatto questo per te, e tu che cosa fai? Che cosa dici? Che cosa rispondi? Questo avviene perché Dio ha un profondo rispetto per l'uomo e una profonda fiducia. E vedete, questa risposta che qui è negativa è poi provvidenzialmente da ora in poi questa risposta negativa, cioè toglierà la vigna a queste persone e la darà ad altri. Che suona quasi come un'esclusione di un gruppo nel regno. Ecco, proprio questa risposta di fatto darà vita alla parola più grande che Dio poteva dire sulla nostra storia, ossia che tu che mi escludi, tu che mi trasformi in escluso, che meriti a tua volta di essere escluso, ecco, proprio questa esclusione che provochi a me, questo uccidermi, diventa il luogo dove io ti salvo, dove io ti amo in maniera particolare. Proprio lì dove tu mi rifiuterai, proprio lì io ti amerò in una maniera unica, irripetibile, profonda, e proprio lì sarà il luogo dove tu capirai il mio amore.
Considero questa risposta di quanti ascoltano la parabola e si sentono coinvolti, interpellati dalla domanda di Gesù, e a guardar bene, chiaro, da un punto di vista umano cosa puoi rispondere diversamente. E però questo è il pensiero umano, questo è il pensiero dell'uomo. Ma i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, diceva già il profeta Isaia al capitolo 55. Ecco, allora non farà morire miseramente quei malvagi. Non so se anticipo, però davanti a questa risposta mi viene subito da pensare: non farà morire quei malvagi, morirà lui stesso. Il figlio è l'espressione totale del padre. In qualche modo si può dire allora che, ecco, il padre perderà la sua vita per darla a noi. E la vigna passerà anche ad altri vignaioli, ma non saranno esclusi i primi. Questo è un lungo discorso che magari si può riprendere anche poco più innanzi o anche in seguito. È il discorso di Paolo nella lettera ai Romani, dove dice che Dio non si rimangia la parola di scelta, di elezione di Israele. Ecco, Israele momentaneamente si è posto fuori. Non è una lettura antigiudaica. A Paolo, da giudeo, da ebreo, dice così. Israele si è come posto fuori. E la salvezza sembra passata ai pagani, ma questo è fatto in modo che sia stimolata, stuzzicata la gelosia di Israele. Per cui un giorno, ecco, Israele si ravvederà e allora anche il male che è successo si volgerà in bene, perché la salvezza sarà di tutti, per tutti. È molto importante questo, eh? Ecco, difatti la risposta che Gesù fornisce, introdotta con una domanda, dice esattamente questo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è divenuta testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Citazione del Salmo che abbiamo pregato all'inizio.
È proprio questo scarto, questa spazzatura che prima di tutto è Cristo, è questo Cristo che fa l'esperienza di essere buttato via dall'uomo, di essere preso e buttato, proprio questo essere lui scarto è ciò che permette di recuperare tutti gli scarti della storia umana. Vale a dire che questo scarto si sostituisce, diventa lui lo scarto al posto di tutti. E in questo senso quello che diceva Filippo è profondamente vero, cioè quanto più la storia umana produce scarti, quanto più la storia umana è una storia di esclusioni, è una storia di morte, tanto più in quella morte, che è la morte del Cristo, è resa possibile il recupero di tutte queste altre morti. In colui che muore è possibile il passare dalla morte alla vita di tutti gli altri, insomma. E il cristianesimo, l'esperienza cristiana, diventa un'esperienza nella quale il farsi spazzatura è il luogo dove tu sperimenti quell'amore più grande con il quale il Signore ci ama, lì proprio dove lui per primo si è fatto spazzatura. E lì trovi quell'amore. Ed è un amore, vedete, che abbraccia tutti, ma prima di tutto abbraccia coloro che lo hanno reso così. E questa è la cosa sconvolgente, insomma, che i nemici di Gesù si scoprono amati nel momento in cui lo odiano, nell'atto più grande dell'odio, che è il dare la morte.
Ma procedere piuttosto rapidamente, però un cenno mi sembra di poterlo dover fare anche in termini, se vuoi, di applicazione alla nostra esistenza. È evidente, il testo dice chiaramente, è l'affermazione di Gesù che, riprendendo il Salmo, dice: io sono la pietra angolare, proprio in quanto scartato. E credo che si possa, senza essere tacciati così di pauperismo, roba del genere, ma credo che si possa davvero ravvisare in uno stile di storia della salvezza che la salvezza è fondata proprio su quello che è considerato uno scarto del mondo, non oso dire spazzatura, però quelle che sono le persone, che sono forse anche le categorie che meno significano, diventano davvero il fondamento di quella costruzione che è la storia della salvezza, di quella costruzione che è il corpo stesso di Cristo. E direi anche a livello personale, forse quello che nella nostra vita, nella nostra esperienza, nella nostra persona consideriamo magari deteriore, scarto, quello diventa, in mano al Signore, fondamento di salvezza. Voglio dire, magari quegli aspetti meno nobili, meno belli, moralmente non ineccepibili, Sì, il nostro essere peccatori diventa fondamento di salvezza. Non è necessario, direbbe Paolo, commettere peccati per sperimentare la salvezza. Ma nella misura in cui ci sentiamo peccatori, sinceramente ci sentiamo peccatori, possiamo sentirci salvati. Ecco, anche quelle zone, quell'esperienza diventa in qualche modo, per la nostra storia personale di salvezza, pietra angolare. Prosegue, dice, perciò vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio, sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Ecco, non è allora appunto, accennavo prima, questa da leggere in prospettiva antigiudaica, l'esclusione di Israele. Piuttosto, ecco, si potrebbe recuperare qui, nel contesto del Vangelo di Matteo, che davvero la precedenza è data ai peccatori come pubblici peccatori, pubblicani, le prostitute. Questi andranno avanti a voi nel Regno dei Cieli. Con chi si riconosce peccatore troverà che la salvezza è lì, a disposizione. Proseguo. Chi cadrà sopra questa pietra sarà contuso, segnato, troppo forte, sfracellato. E qualora essa cada su qualcuno, lo stritolerà.
Questo viene normalmente letto attraverso un tipo di lettura più di natura simbolica sapienziale, che riprende poi un salmo, no? Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi prenderà i tuoi figli e li sbatterà contro la pietra, no? E questi figli, queste persone che vengono stritolate, sono in realtà simbolicamente tutto ciò che l'uomo crea di male nel mondo. Ecco, la capacità di creare il male che ci è propria. E vedete, camminiamo verso un fine, sottolineo fine maschile, non una fine, ma un fine della storia, nel quale il male verrà distrutto. E la distruzione di questo male sarà la via di comunione, cioè la via attraverso cui l'uomo sperimenterà questa vicinanza di Dio, questo amore diverso che è l'amore di Dio.
Un significato anche a livello simbolico può essere questo, che su questa pietra scartata ed eletta da Dio a diventare pietra angolare, si sfracella, si stritola, se vuoi, si modifica la nostra immagine errata di Dio, la nostra immagine anche errata di noi stessi, e si costruisce, nasce un'immagine nuova e diversa di Dio e di noi stessi. I due versetti conclusivi sono più descrittivi. Udite queste parole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano perciò di catturarlo, ma avevano paura della folla, che lo considerava un profeta.
Colpisce questa sapienza di scribi e farisei, che capiscono, sanno che questa parabola è per loro, e proprio per questo decidono di fare quello che questa parabola dice, di cominciare a realizzarlo. Vale dire che, vedete, c'è una sapienza che non è sapienza del cuore, che non è sapienza che si lascia scalfire da questo amore di cui abbiamo parlato, e questa sapienza si trasforma in una sapienza diabolica, una sapienza che diventa capacità di dare la morte invece che di generare alla vita. C'è una sapienza nel cuore umano che è la negazione della vita, ed è la sapienza del cuore che si indurisce, è la sapienza del cuore che non si fida, è la sapienza del cuore che non vuole dipendere da nessuno, del cuore autosufficiente. Ed è proprio questa sapienza che genera lo scarto che è Gesù, che è quello scarto che proprio accogliendo questo suo destino nell'amore raggiungerà anche questo cuore indurito. E questo cuore indurito si troverà completamente disorientato davanti al cuore di Gesù che lo ama.
A conclusione mi viene da riprendere quello che il profeta Nathan, del brano già citato, secondo Samuele capitolo 12, dice a Davide, quando ha raccontato la parabola, dice, beh, questa non si dice, questa parabola non è detta così per fare un racconto per altri, questa parabola è detta per te. Direi allora, appunto, non è detta tanto ed esclusivamente per sommi sacerdoti, gli scribi, i farisei, ma per quello che c'è in noi di queste maschere del male alla fine. Sommi sacerdoti, scribi e farisei, parti di noi. Ecco, al solito suggerisco qualche brano, così come testo supplementare di approfondimento. Intanto sui salmi, oltre a questo che abbiamo pregato, il 118, sono utili magari il Salmo 80, il Salmo 117, quello della fedeltà di Dio, della sua tenuta, il Salmo 136, che ritma eterna la sua misericordia. Poi, quel brano che abbiamo citato, a cui abbiamo fatto allusione spesse volte, secondo Samuele, capitolo 12. Poi Isaia, capitolo 5, i primi 7 versetti, dove è descritta la vigna, cioè questo caro possedimento del padre di famiglia, di Dio. E poi, ecco, Giovanni al capitolo 3, dal versetto 16, siamo nel Nuovo Testamento, e allora anche la lettera ai Romani, capitolo 8, 31-39, o meglio anche 11-32, è la sorte dei profeti. Ebrei 11-35-38, qualche indicazione, ecco, in questo senso. Ora siamo andati un po' oltre il previsto. Se riusciamo più che rileggere il testo a ripescare ciò che in noi ha avuto più profonda risonanza, poi ci aiutiamo. Magari qualche breve intervento proprio a risonanza di questa lettura.
Mi è piaciuta molto l'idea di recuperare i nostri aspetti meno nobili e meno belli. E Pensavo che tante volte noi non solo non li sappiamo recuperare in noi, perché cerchiamo di nasconderceli, ma anche in chi ci sta vicino ci è più facile cercare di correggere o di criticare gli aspetti meno belli, e forse invece sarebbe proprio di lì che potrebbe nascere un discorso di, non lo so, di enfatizzazione attraverso questi aspetti della persona che c'è vicino.
Sì, forse è un po' eccessivo, no? Però dire che il cristianesimo propone una spiritualità della spazzatura. È eccessivo, ma forse non lo è poi così tanto se pensiamo a quella frase che dice: Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che nel mondo è nulla, per ridurre a nulla le cose che sono. E credo che dietro questa affermazione non c'è tanto il fatto che il cristianesimo è il luogo dove tu ami le cose che non hanno valore, ma il cristianesimo è il luogo dove tu capisci il valore vero delle cose al di là del valore apparente che noi siamo abituati a darvi in una mentalità di possesso. Allora l'altro viene svuotato del suo valore vero quando viene posseduto. Quando l'altro è dono, allora è quando io riesco a vivere nei suoi confronti un atteggiamento e un'accoglienza in quanto dono e non mi impossesso dell'altro, allora sono reso capace in qualche modo di vedere la preziosità che c'è in questa persona, chiunque esso sia.
Ecco, il brano di stasera mi ha fatto riflettere su questo fatto, che mi sembra che Gesù, di solito molto paziente coi peccatori, sia molto sbrigativo e duro con questa parabola nei confronti degli scribi e farisei. Ma allora c'è una diversità qualitativa nell'essere peccatori, mi sembra. Quindi mi chiedevo se questa, cioè in questo caso gli scribi e farisei, il loro peccato è essere proprio duri di cuore. E evidentemente è questo che perlomeno dobbiamo paventare, insomma, di diventare duri di cuore, non tanto di essere delle nullità, delle spazzature, eccetera, cose che mi sembra sano se le ci tiriamo fuori con un po' di agilità, insomma, senza starci sopra. Ecco, quindi volevo dire questo, ecco, l'insegnamento di stasera è questo: temere di diventare duri di cuore, questo è il vero problema, insomma.
La durezza di cuore di cui si parla sempre nel Vangelo è la durezza di cuore di chi ritiene di non aver bisogno di essere salvato. Perché si chiama durezza di cuore questo ritenere di non aver bisogno di salvezza, cioè sentirsi giusti? Perché ci si sente giusti e si ritiene di non aver bisogno di essere salvati perché si rifiuta di essere amati. Cioè la salvezza dell'uomo, di ogni uomo, è sempre lasciarsi raggiungere da questo amore, fare esperienza che questo amore è anche per me, e lasciarmi amare. E quando io accetto di lasciarmi amare da questo Dio, accetto di riconoscere che dentro di me il bisogno di essere amato è la vita, e senza questa se io non do spazio a questo bisogno, io non vivo. Per questo il sentirsi giusti davanti a Dio equivale a avere il cuore indurito, cioè non lasciarsi amare. non ritenere che io ho bisogno di lui. E questa è la dannazione, la condanna, il grande inganno dell'uomo, cioè il ritenere di poter stare in piedi da solo.
Non so se ho risposto. A venire in mente a complemento, cioè sono peccatori evidentemente i pubblicani che dicevamo e le prostitute, sono peccatori farisei, scribi, sommi sacerdoti. Possiamo anche pensare queste come parti di noi, zone di noi. Ecco, il fatto è che appunto il pubblicano, la prostituta, ha una consapevolezza. Se mai non ce l'avesse, gliela fanno avere gli altri. Chiaramente sanno che sono peccatori. Questi si presumono giusti. Allora viene in mente quell'espressione di Pascal che dice: il mondo si divide, l'umanità si divide in due categorie, peccatori e presunti giusti. Tutti siamo peccatori. Combatte più acremente, ma con amore, il Signore con chi è attrezzato in modo tale che non ha questa percezione, non se la consente. Sono queste zone nostre anche dure ad accettare che siamo così, e però appunto questo non ferma quello che è l'amore e la salvezza che ci dà Gesù Cristo.
C'è una, va in fondo.
Ecco, già in fondo, se arrivo.
A questo proposito mi ricollego brevemente ricordando che Gesù dalla croce invocava il perdono per questi perché non sanno quello che fanno, non avendo